Studiamo le notizie e il primo titolo che abbiamo da Blasting News dice: l'analista militare vietnamita, Putin sta creando un nuovo ordine mondiale. Questo è un breve video che abbiamo messo sulla pagina principale della radio, è un video di un minuto di un analista che ha scritto un libro e proprio questo sta spiegando nel suo libro, Putin sta creando un nuovo ordine mondiale.
Sì, ci ha mandato un fratello questo?
Sì.
Sì, Dio lo benedica, è un articolo profetico, ogni tanto sai, ci sono, ogni tanto il Signore usa, anche quelli che non sono cristiani, questo è vietnamita, non mi risulta che sia cristiano, però Dio parla attraverso, Dio rivela, Dio, perché Dio parla anche agli atei e usa la lingua degli atei, i giornali degli atei, e questo qua ha scritto questo libro praticamente... Uno che conosce la profezia e la Bibbia dice, caspita, questo qui l'ha centrata bene la cosa. Vuoi leggerlo? Qualche paragrafo? Il giornale si chiama Blasting News con Politica. Analista militare. Allora, che è tu leggi, Dora?
Sì. Recentemente un noto analista militare e politico vietnamita, il colonnello Le Te Mau, ha scritto un libro incentrato sull'ascesa dell'ordine Russia guidata...
Sull'ascesa? Dell'odierna Russia
guidata da Vladimir Putin. Stando a quanto riportato in un articolo scritto sullo sito web della edizione italiana dell'agenzia di stampa creata dal Cremlino Sputnik News, in tale libro l'analista asiatico sostiene che l'attuale Russia sta diventando sempre più potente, tanto che la paragona alla vecchia Unione Sovietica. Inoltre Le Tao Mao afferma che Putin si è reso responsabile di una ottima strategia geopolitica, strategia che ha portato al fallimento delle strategie degli USA e a un equilibrio rapporto tra Europa e Asia. Le Te Mau. La Russia avrà un ruolo da protagonista del nuovo ordine internazionale fondato sull'ONU.
Ci dice lui nel suo libro.
Secondo l'analista politico-militare...
ripeti questo. La Russia avrà un ruolo da protagonista nel nuovo ordine internazionale fondato dall'ONU. Capisci cosa sta dicendo qui? La Russia, lo ripeto a terza volta, cercate di capire. La Russia avrà un luogo di protagonista nel nuovo ordine internazionale, cioè il nuovo ordine mondiale, fondato sull'ONU. Quindi c'è da aspettarsi che l'ONU... c'è qualcosa a che fare. Abbiamo parlato di questo, ci sono due ordini mondiali, uno basato sull'America, uno sulla Russia e la Cina, e io ho detto già chi vincerà, che sarà quello orientale. Secondo l'analista?
Secondo l'analista politico-militare vietnamita, la Russia avrà un ruolo fondamentale nella costruzione di un nuovo ordine mondiale, fondato sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite.
Capisci cosa sta dicendo qui? E credo che è veramente profetico. Cioè la Russia avrà un ruolo fondamentale, sarà basata sulla Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Cosa sta dicendo qui? È quello che diciamo noi sempre. L'anticristo verrà, sarà un nuovo Hitler, un nuovo Mussolini, un nuovo, virgolette, salvatore. Quando Hitler e Mussolini sono ascesi, saliti, dicevano tutte le cose giuste politicamente, tanto che in Germania lo adoravano, in Austria ad Hitler, ma anche in Ungheria, anche in Romania, in altri posti dell'Europa. In Italia c'era un grosso seguito fascista che adoravano Mussolini. Quindi l'anticristo salirà al potere vincendo i cuori della gente politicamente, facendo tutte le cose giuste, aiuterà i poveri, cioè in Italia quello che ha alzato le pensioni, la tredicesima Natale, i diritti dei contadini, le paghe alzate, è tutto Mussolini ha fatto. Tu vai nelle strade in Italia, lì dove abitavo io, e nelle strade c'erano i tombini delle fognature, sulle strade i tombini, e c'era il sigillo fascista sopra. Ancora oggi vediamo quello che Mussolini ha fatto. Quando l'anticristo salirà al potere, lo farà, come dice qui, basato sulla Carta dei diritti internazionali dell'ONU. Questo qua sarà seguito, si trascinerà le nazioni del mondo gradualmente sempre di più finché le avrà tutte, predicando la pace, la giustizia, l'eguaglianza, e probabilmente crede che libererà il mondo dai debiti delle banche e lo sostituirà col marchio della bestia, parentesi. E questo qui verrà a liberare il mondo, virgolette. All'inizio sarà, cioè quando è asceso Hitler, io so che i missionari americani che io lavoravo mi dicevano che i loro genitori gli hanno detto, eccetera, ai tempi di Hitler, americani mandavano i figli a studiare nel luogo più civilizzato, più evoluto, più organizzato del mondo, dove le scuole funzionavano meglio, insegnavano meglio, nella Germania nazista. La Germania era il numero uno in assoluto, non solo militarmente, ma anche come diritto e come tutto, i diritti per i tedeschi, non per gli ebrei, ovviamente. Va bene? Avanti.
Sempre secondo il colonnello asiatico, tale nuovo ordine internazionale sarà fondato sull'uguale importanza di tutte le potenze e i paesi, grandi o piccoli che siano. Oltre a ciò, lo stesso Le Te Mau ha ritenuto che la Russia è un attore molto importante nella lotta al terrorismo globale di matrice islamica, da lui considerato come il, virgolette, fascismo della nuova umanità.
Questo dice Putin. Questo dirà l'anticristo. L'anticristo, che sappiamo noi dalla Bibbia, è il diavolo, lui è la stessa persona. Sappiamo dalla Bibbia che è lui che sta usando l'ISIS, gli estremisti radicali terroristi islamici. È lui, l'anticristo, il diavolo, l'anticristo lo stesso. È lui che sta usando queste. Lui verrà contro di loro. Il diavolo ha usato l'America, Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, per secoli. Adesso non gli serve più, userà la Russia per distruggerla. Questo fa il diavolo. Usa e getta. Prima inganna gli angeli, i demoni, e poi quando non gli servono più li distrugge. Questa è la tattica del diavolo. L'anticristo verrà predicando quello che lui ha creato. Qui predica contro il fascismo islamico, che è vero, però questo qua, tutto il mondo è contro il terrorismo islamico, e lui dirà, è giusto, eliminiamolo. Va bene? Va bene, dico che abbastanza direi qui, no?
Sì, sì, va bene. Sì. Interessante questo, perché è una conferma di quello che sappiamo già da tempo, che la Bibbia ci dice. E andiamo alla situazione
Questo qui è scritto un libro che potevo, diciamo, sono le cose, alcune di queste cose le predichiamo noi qui nella Chiesa dello Spirito,
sì,
la nostra
sì,
radio.
Da tempo, sì.
No, è scioccante questo qua, è un ateo e ha capito tutto questo qua. Questo mostra che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, dà la verità ai suoi figli, ma anche ai figli del diavolo, che la
sì,
respingono.
Sì,
questo qui l'ha usato, questo qui la sta proclamando.
Sì, sì, sì.
Avanti.
Amen. Andiamo alla situazione in Siria. Se possiamo avere una spiegazione biblica di quello che succede. Abbiamo letto oggi, stamattina, le ultime notizie dell'attacco alla Siria. E leggiamo solo alcuni titoli.
Sì, in due parole, l'America, spalleggiata dall'Inghilterra e dalla Francia, ha lanciato un centinaio di missili contro la Siria, e Trump ha dato l'ordine più o meno 12 ore fa. 12 ore fa Trump ha dato l'ordine, 12 ore fa erano, cos'erano? 11 ore fa, verso le 11 di sera circa. Alle 11 di sera dà l'annuncio questo pelandrone di mandare 100, virgolette, cristiano, che secondo gli evangelici americani è il salvatore, lui sistemerà il mondo, bla bla. Poveri evangelici americani, gli consiglio di guardare un altro salvatore. Avanti, Angela.
Blasting News stamattina dice: attacco alla Siria, lanciati 100 missili. Iran, USA, Gran Bretagna e Francia criminali. E poi il Corriere dice: Siria, attacco di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Putin condanna l'attacco.
Cioè l'Iran sta dicendo: USA, Gran Bretagna e Francia siete criminali. Questo è l'atteggiamento del mondo praticamente. Io sono d'accordo con l'Iran. Va bene, sono criminali, sono da essere arrestati e mandati in qualche braccio della morte, alla camera a gas o alla sedia elettrica, tutti e tre questi presidenti. con le facce belle, tutte cristianini sono tutti quanti, tranne non so, comunque sono atei finti cristiani. Cioè criminali con la C maiuscola, criminali triplo. Come? Andiamo avanti.
Nessuna vittima né tra i militari né tra i civili, grazie a Dio.
Cioè praticamente hanno fatto un buco nell'acqua.
Ma meglio così.
Cioè praticamente hanno fatto un buco nell'acqua perché le basi che erano attaccate erano guardate dai soldati, hanno preso neanche uno. Andiamo avanti.
Lo annuncia il capo del Dipartimento Generale Operativo dello Stato Maggiore Russo, Sergei Rutskoy.
Hanno fatto un buco nell'acqua. Tre civili
però sono rimasti feriti in uno dei punti colpiti, la base di Homs.
Cioè quindi per ferire tre civili, questi criminali devono mandare 100 missili, che ogni missile costa milioni di dollari, una fortuna hanno mandato. Una fortuna dedicata al diavolo, alla morte, a uccidere. Che branco di indiavolati sono questi qua. Avanti.
Nella prima mattinata americana il presidente Trump ha twittato: un attacco perfettamente eseguito, grazie a Francia e Regno Unito per la loro saggezza e la potenza dei loro raffinati eserciti. Non avremmo potuto avere un risultato migliore. Missione compiuta.
E che hanno compiuto? Questo qui è un pazzo a piede libero, questo qua. Da quale manicomio è scappato,
sì,
questo trompetta Trump?
Sì, andiamo. Che hanno compiuto, sì.
Poveraccia.
Putin replica con parole dure. In una nota ha condannato fortemente l'attacco.
E che pensi che il mondo, da che parte sta il mondo? Sta dalla parte di Putin, no?
Certo, per la pace. Un atto di aggressione contro un paese che sta combattendo il terrorismo, che essendo stato portato avanti senza mandato dell'ONU.
Esatto.
Ha violato secondo lui il diritto internazionale.
Come secondo lui?
Ha detto Putin.
E come secondo lui? E secondo me anche, secondo tutti. L'ONU è mica autorizzata a mandare 100 missili contro chi? Contro i civili. Per ammazzare un soldato e prendere un sacco di civili, no? Mandi 100 missili. Vai, va.
La Russia ha intenzione di chiedere una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere l'attacco della coalizione occidentale in Siria. Il desiderio è stato esaudito, il Consiglio si riunirà alle 17 ora italiana. Il Cremlino poi ha precisato che i missili non hanno colpito né le basi, né uomini o mezzi russi.
Cioè questi qui, come Trump diceva, manderemo missili e saranno intelligenti e simpatici. Invece sono imbecilli, ciechi, antipatici del diavolo e buoni a nulla. E il Signore li farà ricadere sulla loro testa uno di questi giorni. Ed avverrà Apocalisse 17. Ai ai ai, signore.
Ah. Con le armi chimiche hanno ucciso 70 persone qualche giorno fa. Perché adesso usano altre bombe per uccidere più persone se loro sono contro? Non fa
Ma
nessun
queste
senso.
Armi chimiche già alcuni anni fa era successa la stessa storia. E avevano avuto il tempo di mandare degli investigatori neutrali. Hanno scoperto che invece era l'opposizione. Ah, contro
sì,
Assad,
sì, sì.
Cioè quelli armati dall'America che li aveva, che li stava usando.
Però è stato
appena
dimostrato?
È saltato fuori questa verità, tutto a tacere. Invece stavolta invece cosa hanno fatto? Praticamente Putin gli ha detto, e magari sarà anche così, dice questi qui sono delle riserve di armi chimiche che non vengono da Assad, dice. Semplicemente Assad ha bombardato i nemici e lì ha fatto saltare per aria anche questi depositi, mm-hmm, che l'avranno lasciati apposta appunto per questo piano e programma. Quindi non è Assad che tira bombe chimiche, è semplicemente saltato un deposito, ha detto Putin, di armi chimiche, va bene, perché erano lì illegalmente nelle zone dove c'erano i ribelli pro-America contro Assad, contro Siria. E loro dicono, no, li avete bombardati voi con le armi chimiche, ma ti pare? Assad ha vinto tutto praticamente, quasi, cioè tutto quello che poteva vincere, una metà della Siria, quello. Grazie alla Russia il suo regno è ancora stabilito a certi limiti. Assad ha vinto tutto quello che poteva vincere e adesso cosa fa? Si mette a tirare bombe chimiche per ammazzare bambini, donne e civili? Ma è logico che la CIA è logico che la CIA è indemoniata che fa queste cose. È lo stesso piano quando la CIA ha detto che aveva le prove degli armamenti di distruzione di massa, chi, armi chimiche, atomiche, eccetera, in Iraq. E per questo tutto il mondo occidentale, America, hanno attaccato l'Iraq. Poi si è scoperta che era una bugia, bugia al 100%. Hanno chiesto scusa, no, hanno detto il mondo è meglio senza Assad. Grazie. A me non mi piace Trump, adesso vado a bombardare la Russia, l'America. Vedi, questi sono pazzi, sì, e piede libero.
Così pensano.
Quindi, sì. E poi adesso tutto il mondo sa che questa storia delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein erano false. E come è falsa la storia delle armi chimiche di Assad di Siria, dimostrato alcuni anni fa la stessa storia, a tempi di Obama. Però adesso si sono fatti furbi gli americani. Non è che hanno aspettato che arrivasse il controllo indipendente, neutrale dell'ONU a vedere che succede lì. Avrebbero scoperto che quello che era esploso era un deposito. Era lì. Fornito dall'Occidente. È l'Occidente che ha fornito queste cose ai ribelli anti-Assad. E per evitare che venisse questo controllo, per scoprire che Assad e la Russia c'entravano niente, hanno bombardato subito prima che arrivasse il controllo, la verifica, l'investigazione. Come fanno adesso a vedere che cosa è successo? Secondo me la verità verrà di nuovo lo stesso a galla, perché il Signore lascerà lì qualche indizio per scoprire che non era Assad. Cioè, quello che esplode saranno stati bidoni pieni, non le bombe e i missili di Assad. Quindi, per evitare che l'investigazione ha bombardato di corsa prima che venisse scoperta che non è vero. Perché questo succede? Succede perché l'America è gelosa, è fremente di rabbia, perché che la Russia sta prendendo tutto in Siria e l'America è stata cacciata fuori a calcioni. I suoi burattini ribelli che lei sta armando e pagando, va bene, e hanno perso, perché la Russia l'ha bombardati e loro sono lì tutti intimoriti. Allora l'America gelosa dice, come? Noi, la nazione più potente al mondo, stiamo perdendo davanti alla Russia che non è potente come noi? Gelosa, allora si va lì, non potendo vincere politicamente, ideologicamente, e allora bombarda. Cioè, la politica delle cannoniere è sempre stata la politica americana. Cos'è la cannoniera? Quando non riescono a corrompere coi dollari, non riescono a farli ubriacare con la Coca-Cola, quando non riescono a contaminarli con la loro perversione sessuale, omosessuale, eccetera, cosa fanno? Bombardano. E questa è l'America. Una grande prostituta battona travestita da una bella donna in Coca-Cola in bikini che beve sulla spiaggia.
Ti direi, Giuseppe, non parlare così, però so che la Bibbia la chiama così. Quindi.
E leggilo, quindi. Mi trovi una scrittura su così. Quello che dimmi, se questo è scritturale o no, dimmelo. Apocalisse, cos'è, 17?
17.
Leggilo all'inizio, lì la madre, la chiama anche la madre delle prostitute. Ce l'hai trovata, Dora?
Apocalisse 17:1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse, vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque.
A dove dice la madre?
La grande
meretrice. Lei aveva un nome scritto sulla fronte, lì due o tre scritture, due, tre scritture più avanti.
Quindi egli mi trasportò in spirito,
cinque.
Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero. Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra.
Capito? E beveva un bicchiere pieno di sangue.
6. E vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù.
Va bene, quelli dell'ISIS e gli islamici stanno uccidendo i cristiani, giusto?
Sì.
Va bene, qui c'è qualcuno che beve sangue dei cristiani. I cristiani, chi è? L'ISIS? Gli islamici? No, sono stati provocati dall'America. È l'America che li ha provocati a iniziare le guerre in Afghanistan, in Iraq. Prima loro se ne stavano a casa loro a leggersi il Corano. Arriva questa prostituta America, si mette a bombardare l'Iraq, l'Afghanistan, poi la Siria, poi sommosse in Libia e dappertutto, in Afghanistan. E queste guerre dicono, ma insomma, qui non va bene così. Cosa hanno fatto gli americani in Iraq? Torturavano i prigionieri islamici, poi fotografie sui giornali, Le donne lì, le americane, con la divisa americana, con i piedi sulla testa del prigioniero islamico nudo, con i cani che lo terrorizzavano, e con i cavi elettrici sui testicoli ai prigionieri islamici. E l'Islam dice, oi, ma che razza di indiavolati siete voi? Hanno cominciato a chiamare, e l'America la chiamano la grande Satana, travestita da una bella donna a Hollywood che beve Coca-Cola. Invece è una prostituta. Come sono le prostitute? Vai da Berghi 5 Stelle, sono che bevono champagne e la mano a tirare fuori i soldi al proprio disgraziato che è il loro cliente. Questa è prostituta. Prostituta di professione. E l'America è così. Allora, vabbè.
Allora, torniamo alla situazione in Siria. Molti dicono che le armi chimiche sono un fake news, infatti sulla pagina di radio anche abbiamo messo un breve video di Salvini, anche lui dice le armi chimiche in Siria sono un fake news. Possiamo spiegare un po' meglio?
Salvini è quello che ha preso più voti in Italia, non è uno da così. E adesso è il più grande politico italiano, è quello che ha preso più voti di tutti, no?
Sì.
Salvini, quindi non è uno così. Va bene, è un politico importantissimo, e sono quelli che hanno vinto le elezioni. Io non sono della Lega, non sono di Grillo, non sono né di Grillo né delle cicale, né della Lega né di niente. Cioè, per me le politiche, c'è quella meno peggio, c'è quella che invece di due pugni te ne dà uno, invece di rubarti tutto ti ruba la metà, d'accordo, scegli il male minore, ma la politica non c'è speranza. Avanti.
Allora, possiamo spiegare un po' la situazione in Siria, ma specialmente le cose profetiche ci interessano, specialmente il conflitto Russia-America, che alla fine è quello, la cosa grande.
Ma guarda, Trump sta giocando a poker con Putin, e il poker è un gioco d'azzardo, un bluff. Cioè, bluffare cos'è? Non è altro che ingannare, far credere all'avversario di potere, di volerlo sfidare e di avere le carte adatte per vincere. Mm-hmm. Quindi ha cercato di farlo con la Corea del Nord, però quella gli ha detto no, se tu mi io faccio saltare tutto. Allora si è spaventato, ha ritirato il bluff che voleva attaccarlo, ha chiamato la porta aerea e poi non ha concluso niente. Qui in Siria sta bluffando ancora, perché non è che ha attaccato la Russia, infatti non ha colpito niente praticamente, ma che missili intelligenti, ma sono uno più ignorante di quelli che l'hanno mandato. Mm-hmm. Non ha colpito niente.
Quindi cioè, 100
questo
missili.
Mostra una guerra Russia-America, come l'America non è così come dicono Hollywood, Rambo che vince Vietnam, sono tutto fumo negli occhi. Va bene?
Sono stati 100 missili lanciati, e quello sono tanti, 100 è tanto. Però solo 30 sono caduti sul territorio siriano, perché gli altri 70 sono stati
intercettati e distrutti. Questo qui sono cifre altissime. Cioè, è che la Russia non ha mirato, la Russia dice è stata la Siria, ma i missili sono russi. Cioè, la Russia non ha mirato gli aerei, che questi fessi sono andati con gli aerei anche. Stai attento che i prossimi 70 saranno 70 aerei che cascano giù. Ma che non saranno 70 saranno 30 o quello che è, e poi l'America si trova invischiata in una situazione come il Vietnam che non può più ritirarsi e cominciano le guerre grandi. Putin, saggio al massimo, non si muove. Lo scopo di Trump è di spaventare i suoi avversari, cioè di farli, di non far accettare la sua sfida e sulle sue minacce, ritirarsi, e così il bluffatore vince la posta, no? In questo caso la posta in gioco adesso è una nazione, cioè la Siria. E allora il bluffatore è Trump e l'avversario Putin. Però io chiamo questo Trump un cowboy che, poveraccio, lui ha visto troppo film americani. Lui non sa che prima che questi bluffatori poker stile Far West americano, come sai, John Wayne, il pistolone, prima che questi qua fossero nati, la Russia, i cosacchi russi, gli eserciti russi già intimorivano i bluffatori più grandi di lui, lo sai? Guarda, io stavo dando un'occhiata un po' alla storia, e ho scritto qua delle date, vuoi sentirla?
Sì.
Guarda, l'anno 1700, nell'anno 1700 qui il bluffone qui si chiamava Carlo XII, re di Svezia. Quindi parente di mia moglie che è danese. Quindi questo Carlo XII di Svezia voleva far credere alla Russia, va bene, Russia che poi era appoggiata da Danimarca, Norvegia, Polonia, Lituania, erano una coalizione, però la Svezia era potente, un po' come l'America di oggi. E voleva intimorirli bluffando dicendo loro che la Svezia poteva vincere tutti quanti insieme. Allora, cosa fece? C'era uno zar in Russia, si chiamava Pietro I, o anche chiamato Pietro il Grande. Lui si prepara, cosa fa? Lui chiede a tutte le chiese ortodosse russe di donargli le loro sacre campane di bronzo massiccio. E prontamente cosa fa? Le tramuta in potenti cannoni e si prepara, Pietro il Grande. Poi, invece di passare la mano come si fa al poker, oh, sai, fa vincere il blefone di Svezia, e invece di farsi spaventare dai potenti svedesi, chiede loro, come si fa nel poker, mostratemi le carte, vedo, si dice. E allora esplode la guerra. E allora la guerra dura fino al 1721, c'è cioè qui la data, che sotto la guida di Pietro I di Russia, va bene, viene vinta dalla Russia, ok, principalmente dalla Russia, e i territori russi invasi dalla Svezia tornano alla Russia. Da qui Pietro il Grande. Allora Pietro, lo zar Pietro cosa fa? Fonda una città che si chiama Pietroburgo, la fonda nel 1703. Questa Pietroburgo rimane capitale della Russia imperiale per 2 secoli. Poi la stessa Pietroburgo che poi chiamarono Leninburgo, per Lenin. Però guarda caso cosa succede nel 1952, una data importante. Perché? Perché nel 1952 a San Pietroburgo nasce un certo Vladimir Vladimirovich. Vladimir in russo vuol dire vincitore. Oh. Vincitore dei vincitori.
Yeah. Davvero?
Quindi, sì, Vladimir vuol dire vincitore. Vladimir Vladimirovich Putin nasce nel 1952 a San Pietroburgo. Sarà un caso che questo, però che forse la storia voglia indicare che questo non è un caso, ma che Putin è chiamato a continuare a prendere la staffetta nei successi di Pietro I e a raccogliere la sua torcia politica. Ma io secondo me la mia opinione su questo è sì, affermativo. Credo proprio che questo nuovo zar, virgolette zar Putin, cioè già colonnello del KGB sovietico, credo proprio che lui distruggerà tutti i nuovi svedesi, tra virgolette, va bene, che gli si mettono davanti e lo sfidano. Comunque, chiunque ha discernimento di Dio, penso possa vedere che i leader di Russia, Cina, cioè Putin e il Putin di Russia e il presidente Xi di Cina, sono probabilmente i più saggi leader politici del momento nel mondo.
Sì, sì, sì.
E questo non è un caso. Il Dio del mondo ha dato loro la sua saggezza per mettere a vergogna i loro oppositori, siano questi finanziari, politici o militari. E questo a cominciare da quella, dico io, smargiassa, sbruffona, va bene, America, che sembra credere di poter guidare il mondo con la politica delle sue navi da guerra, le sue portaerei, cannoniere e dei suoi bombardamenti. Tutte cose che Dio maledice.
Sì. Allora dici che sì? Va bene, Putin. Adesso nel mondo tutti amano Putin perché è più pacifico.
Beh, non tutto il mondo, ma insomma, quasi
sì,
lo apprezzano, lo stimano,
sì,
lo rispettano.
Sì, sì, sì. Allora, voglio chiedere a te, perché anche tu parli bene di Putin e male di America, però sappiamo dalle profezie che la Russia...
Cioè, parlo bene, un momento, lui non è, per me non è cristiano, non ti confondere.
Sì.
Politicamente
dici
perché
che è saggio.
Non accetta provocazioni a guerra dall'America, è più saggia in questo senso.
Sì, però non significa che è meglio degli altri, perché sappiamo quello che le profezie dicono su Magog,
sì,
che è la Russia.
Su Magog.
Quindi non è che stiamo da parte di Putin e che difendiamo Putin, al contrario.
Non vi confondete, non
alla
siamo...
fine questo Putin o il suo paese o i suoi rappresentanti saranno peggio dell'America.
Beh, alla fine sarà il centro dell'anticristo, no? E Russia, Europa.
Sì, 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 sì.
Capito? Quindi sì, arriverà lì.
Sì.
Comunque l'America attualmente ha perso l'unzione e la benedizione di Dio. Al momento l'America, io direi, è sotto maledizione. dal momento che ha scomunicato Dio dalle sue scuole, atee. E da allora il diavolo ne ha preso controllo di questa scuola. Vedi violenza da tutte le parti.
Sì.
Uè, è più facile mettersi nei guai sotto violenza in America, nelle scuole americane, che non... E il diavolo ha preso controllo dall'America, e da quando l'America ha legalizzato gli aborti fino a oggi ho controllato, sono circa 50 milioni di bambini assassinati ufficialmente, molti di più assassinati tramite l'aborto. Da quando l'America ha cominciato a ostacolare il cristianesimo, favorire le perversioni omosessuali, da quando l'America ha abbandonato Dio e lo ha sostituito con quello che nella Bibbia si chiama Baal, oggi si dice il Dio denaro, materialismo. Quindi l'America sta come rivaleggiando, per così dire, con l'ISIS islamica. L'America come terrorismo, perché l'America si è autonominata sceriffo del mondo e con tanto di licenza di uccidere, assassinare a suo piacimento chiunque non gli si sottomette, compreso capi di Stato come Saddam Hussein, Gheddafi. L'America si è arrogata il diritto che solo il diavolo gli può dare, di iniziare guerre senza essere provocata a suo piacimento. Io mi ricordo l'invasione di Panama, non gli piaceva Noriega. Perché? Perché Noriega, il presidente del Panama, non gli voleva rinnovare il controllo del canale di Panama. Va bene? E che scadeva nel 1999. Allora cosa fa? Invade Panama accusando Noriega che era lui trafficante di droga, ma lui era stato sempre un uomo della CIA invece, che altra... Cioè. Poi cosa ha fatto l'America? La guerra di Vietnam, in Iraq, in Afghanistan e Siria. Chi è che l'ha provocata? L'ha iniziato tutto lei. L'America ha rovesciato governi come in Cile, quando ha sostenuto Pinochet. Ha rovesciato il governo in Ucraina con i rivoltosi che lei pagava, in Libia, in Siria. Ed ora cerca di farlo con la Corea del Nord, con l'Iran, eccetera. Questa è l'America.
Io credevo che solo i comunisti fanno queste cose.
cioè non giudicate l'America dai bei film di Hollywood, sono tutte balle, sono tutte montature. Cioè, tu chiedi all'americano, molti americani credono che in Vietnam l'America non ha perso. Perché hanno visto i film di Rambo. Rambo va in Vietnam e lui è il grande muscolo, lui vince sempre, spara, uccide, lui. L'America guarda Rambo, ma Rambo è una cosa immaginaria, come Superman, come in italiano lo chiamavano Nembo Kid nei miei giorni. Superman, sono tutte storie. L'America, il sogno americano è in realtà un incubo. Insomma, gli ISIS sono i terroristi nel piccolo, ammazzano uno qui, 10 là, 100 là. Uh-huh. Ma l'America ha milioni su scala mondiale, cominciando dalle atomiche sul Giappone, che se le avessero buttate su New York e su Los Angeles, apriti cielo, terroristi, eccetera. Le bombe su Nagasaki e Hiroshima hanno ucciso il 99,99% civili. Va bene, e Truman, il caro evangelico Battista, è uno dei più grandi criminali mai esistiti. Ovunque l'America ha messo il suo zampino, si è sempre lasciato dietro una scia, no, non chimica, una scia di morte, di caos, distruzione, contaminazione bellica. Una delle più grandi contaminazioni, l'America è il numero uno al mondo che quando si ritira lascia indietro campi minati, grandissimi campi minati, difficilissimi da sminare. Lo so che a militare era il mio lavoro sminare sotto il temporale, la pioggia, andare con questa spada di metallo a cercare le bombe sotto terra, e quando è una terra con i sassi è quasi impossibile. È impossibile quando ci sono una terra di sassi, che devi andare con questa spada a trovare la bomba con questo spadino.
È pericoloso questo?
Certo che è pericoloso.
E come facevi per non farla esplodere?
E bisognava andare con questo spadino a trovare la bomba. E quando sentivi che lo spadino toccava qualcosa, scavavi e tiravi fuori la bomba. Ma quando è un terreno di sassi è quasi impossibile. E questo, l'America quando si ritira lascia campi minati dappertutto, contaminazione bellica, che tutt'oggi dei poveri bambini continuano a perdere le gambe mentre giocano a pallone. Vanno lì e la bomba salta e perdono la gamba. Vedi le foto su internet, i bambini con le, che gli manca una gamba perché il loro villaggio è vicino a un campo minato. Io sono d'accordo con quei fedeli servi di Dio, che erano Billy Graham e David Wilkerson, che dicevano: se Dio non giudica l'America, dovrà chiedere scusa a Sodoma e Gomorra. L'America è la Babilonia di Apocalisse 17, fratelli. La prostituta, la madre della prostituta. Ora, non è che sempre, non è che è sempre stato così. La Babilonia, la prostituta, è uno spirito. Non è, l'America è stata fondata 250 anni fa. Diciamo, Babilonia, prostituta di Apocalisse 17, è un demone, uno spirito che va dove c'è la malvagità mondiale. Quindi prima Egitto, Assiria, sì, Babilonia, sì, sì. Medio Persia, Roma, la Chiesa Cattolica per un certo tempo, oggi la Chiesa Protestante si può dare la mano con le loro banche, grazie a Dio per i fratelli cristiani veri. Poi si è spostata nell'impero spagnolo, poi quello francese, poi quello britannico, poi Germania, oggi l'America è uno spirito, non è la donna bella che beve sangue, Apocalisse 17, la prostituta, no, è uno spirito, va bene, lo spirito si è spostato nelle banche di New York. Hai capito cosa dicevano Billy Graham? Che se Dio non giudica l'America dovrei chiedere scusa a Sodoma e Gomorra. David Wilkerson ha ricevuto anche lui una profezia dove vedeva che l'America, che chiamava anche lui Babilonia, veniva distrutta da un attacco atomico. Un altro profeta romeno, Tutman, ha visto che dall'acqua uscivano missili e distruggevano l'America da sottomarini. E ha visto proprio da Cuba, da Nicaragua, anche dal Venezuela li ha visti. Cioè, guarda caso, tutte nazioni che adesso sono tutte contro l'America. Cioè, che significa? Significa che l'anticristo, Magog, Russia, porterà dei missili là e li farà partire, capito? Grazie Signore. Vabbè, andiamo avanti?
Sì.
Col discorso
sì,
qua?
Sì, sì, continuiamo.
Passiamo a Trump.
Ok.
Il povero Trump, già profetizzato dai carismatici evangelici americani come loro salvatore, cioè colui che dovrebbe sistemare l'America, favorire il risveglio del cristianesimo in America e nel mondo, di modo che loro possano continuare a scaldare panche e predicare religioni morte, mentre le pecore continuano a non essere evangelizzate proprio là intorno agli edifici religiosi. Loro vogliono che Trump faccia delle leggi, fermi l'aborto, vorrebbero che Trump faccia un risveglio cristiano in America mentre loro continuano a scaldare panche. Capito? Quindi il risveglio non partirebbe da Gesù e dal Vangelo, ma da Trump e dal Senato americano. Svegliatevi, evangelici addormentati in America. Svegliate, state dormendo. Le vostre profezie potete pulire. Scusa la sorella lì, i cessi. Speriamo che adesso non mi sgridano di nuovo. Va bene, però insomma, io sono qua a svegliare la gente. Inoltre, se no diventa un altro camomilla predicatore in mezzo ad altri. Sono qua per svegliare. Se no ci sono radio e chiese dove si può dormire più tranquillamente, qui niente. Quindi fratelli, è inutile aspettare che Trump e gente così porti risveglio, va bene, che Trump non è la vostra speranza, fratelli evangelici protestanti americani.
Amen, amen.
Che molti di voi purtroppo dormono nello spirito, lo dico senza gioia. E prego per le pecorelle nella vostra chiesa che voi non le svegliate. Quindi la speranza di questi evangelici non è in Trump, perché se la mettono in Trump allora non è nella Bibbia, invece è nella Bibbia. Questi qui mettono la speranza in film come Tim LaHaye, Left Behind.
Sì.
Che è successo? Si è svegliato un giorno un addormentato di chiesa che si chiama Tim LaHaye, massimo rispetto, è bravissimo a fare film, ha fatto un film Left Behind pieno di bugie, fatto benissimo, eccellente, bella
sì,
musica,
sì, sì.
Belle ragazze, ragazzi, fisi simpatici, ma dottrinalmente non vale niente. Si è dimenticato il marchio della bestia e ha messo il rapimento all'inizio. e ha fatto Left Behind numero 1, 2, 3. Allora, siccome il film è simpatico, si può vedere, cercate però di vedere il numero 1, mettetelo al numero 3. Quindi si guardano la serie, si deve guardare 2, 3 e 1. Allora fa più senso.
Però non si capisce più la storia.
Cosa devi, ma insomma, questo vai a chiedere a Tim LeHaye. Va bene, questo qua ha venduto 70 milioni di libri, non so più dove mettere i soldi. 70 milioni di imbrogli ha venduto.
Sì, però è vero che questo film ha incoraggiato tanti evangelici a credere al rapimento prima della tribolazione, quindi li ha completamente confusi.
Li ha completamente confusi, questo è un falso profeta, se il profeta si crede. Un falso insegnante, se insegnante si crede. Un falso regista, se il regista è. Un falso scrittore, se il scrittore è, ha scritto un libro.
È morto in 2016.
Quando?
Tim LeHaye, 2016.
È morto?
È morto, sì.
Insomma, adesso dal Signore, il Signore gli avrà mostrato che era fuori binario. Ai ai ai. Comunque, una cosa che non è piaciuta agli americani è stato l'occhio nero che Putin ha dato loro, quando con 4 bombardamenti ha messo KO l'ISIS anti-Assad di Siria. L'ISIS e anche i ribelli pro-America, un altro gruppo questo qui, armati, pagati dall'America, ha messo KO, i quali Obama faceva finta di combattere l'ISIS. Va bene, ma non poteva perché molti di questi ISIS, così come Al-Qaeda, sono dei mostri di Frankenstein che l'America e la CIA avevano creato, finanziato, perché facessero cadere Assad di Siria se non fosse intervenuto lo zar. Ci siamo?
Sì, sì.
Le nazioni che sono le nazioni canaglia, che è quello che Matteo Renzi, un altro, quello lì, Obama numero due, Renzi, Merkel, eccetera, le nazioni canaglia, Corea del Nord, Siria, Iran, Iraq, Corea del Nord, eccetera, queste nazioni sono diventate canaglia nella media, nei media e giornali occidentali, solamente perché non vogliono unirsi al nuovo ordine mondiale occidentale. Neanche la Cina vuole unirsi, però non possono fare con la Cina quello che hanno fatto con l'Iraq. Non è così semplice. Non è, in Iraq sono andati avanti, andavano come il vento, carri armati americani. Vai in Cina. Va bene?
Sì, sì, sì.
Gloria al Signore.
Guarda, prima di andare avanti, puoi ascoltare una canzone interessante su questo soggetto. Dice "Torna a casa americano" di Fausto Amodei. E dice "Per le strade e le città dove combattesti già, sei tornato soldatino americano. Non è più come era allora, senza evviva e senza fior. Non hai pace, non hai fede nel domani. Go home, Amy, Amy, go home." Cioè, go home americano, americano, go home. "La tua bomba atomica che val? Se la guerra scoppierà, anche te travolgerà. Non hanno pace gli aggressori e tu lo sai. Torna a casa americano, il tuo fucile lascia star. Lo zio Truman sta laggiù e nei guai ci resti tu. Se alla vecchia Europa non dirai goodbye."
Gloria a Dio.
Ascoltiamo questa canzone di Fausto Amodei. Okay. "Torna a casa americano".
Per le strade e le città dove combattesti già, sei tornato soldatino americano. Non è più come era allora, senza evviva e senza fior. Non hai pace, non hai fede nel domani. Go home, Amy, Amy, go home. La tua bomba atomica che va. Se la guerra scoppierà, anche te travolgerà. Non han pace gli aggressori e tu lo sai. Torna a casa americano, il tuo fucile lascia stare. Lo zio Truman sta laggiù e nei guai ci resti tu. Se alla vecchia Europa non dirai goodbye. Vuoi Firenze tu occupar, a Livorno vuoi sbarcar, ma l'Italia a casa ti rimanderà. Eisenhower può viaggiare, Mr. Dayton può trescar, ma nessuno per Wall Street combatterà.
Go home, Amy, Amy, go home, la tua bomba atomica che va.
Se la guerra scoppierà, anche te travolgerà, non han pace gli aggressori e tu lo sai.
Torna a casa americano, il tuo fucile lascia stare.
Lo zio Truman sta
laggiù e nei guai ci resti tu se alla vecchia Europa non dirai goodbye. Dice Francia e mi go home, Cina in calza e mi go home, tutto il mondo ti ripete e mi go. Se ti stanno ancora a cuor la tua casa e il tuo lavoro, anche tu alla guerra devi dire no.
Go home, Amy, Amy, go home, la tua bomba atomica che va.
Se la guerra scoppierà anche te travolgerà, non han pace gli aggressori e tu lo sai.
Torna a casa americano, il tuo fucile lascia stare.
L'ozio Truman sta laggiù e nei guai ci resti tu se alla vecchia Europa non dirai goodbye. Se alla vecchia Europa non dirai goodbye.
Continuiamo la diretta oggi con lo studio delle profezie e specialmente le ultime notizie sulla Siria. L'America, la Francia e la Gran Bretagna hanno lanciato 100 missili sulla Siria. In che modo la Russia e tutto il mondo ha reagito e come capiamo profeticamente queste cose?
Ma guarda, la storia è lunga qui. Io, Trump, io credo che sia cristiano e abbia buone e sincere intenzioni, va bene? Però non essendo un vero servo di Dio, cioè non si è dedicato a Dio, si è dedicato ai soldi, insomma, è rimasto cristiano. E quindi lui contro l'aborto, queste cose, d'accordo?
Sì, sì, sì. Alcune cose buone ha fatto.
Non è contro le prostitute, però è contro l'aborto.
Come lo sai?
Insomma, lui è un Berlusconi all'americana, capito?
Povera moglie,
eh? La moglie, guarda, assomiglia alla moglie di Berlusconi, cioè che ha divorziato.
Che può fare?
La moglie, sai, questa fotomodella che si faceva fotografare nuda su Playboy, eccetera, una delle più belle donne, insomma, era sempre da palcoscenico. E adesso c'ha il muso lungo, poveraccia, perché si scopre che lui ha un passato di prostituta a pagamento, eccetera. Comunque, ripeto, è un cristiano così all'acqua di rose, non so neanche se ci sono le rose, comunque cristiano sembra che lo sia. E lui, infatti, nella Casa Bianca ha fatto sloggiare tutti i tappetini. La Casa Bianca era infestata di tappetini islamici. In ogni sgabuzzino c'è tappetini islamici per pregare, no? Li ha mandato tutti fuori, speriamo anche con gli spiriti. E adesso ci sono gli evangelici che hanno pregato su di lui, unto con olio e tutto quanto. Tutto bene, l'avrei fatto anch'io. E Dio lo benedica Trump e prego che si stacchi dai media e che segua il Signore sempre di più. Qualcosa di buono ha fatto, ha fermato l'immigrazione sta spostando l'ambasciata americana a Gerusalemme, che è un adempimento profetico, però insomma si fa teleguidare dai giornali e quindi si fa impaurire dai media, dai banchieri anticristi americani che controllano i media. Media come il New York Times, il Washington Post, la CNN e così via. Quindi questi media, con i loro sondaggi di opinione, sondaggi di solito inquinati, lo spaventano. Sì che Trump ora ha cambiato tante delle sue promesse elettorali e apparentemente è diventato più guerrafondaio di Obama. Però Obama era pacifista, ma pacifista perché lui lavorava per la globalizzazione mondiale e faceva finta di fare la pace, non è che... Allora, la sola cosa significativa che non sono riusciti a fargli cambiare, e cioè il suo cercare di fermare gli immigrati e di spostare l'ambasciata USA Tel Aviv, come dicevo.
Sì.
Quindi i media non ce l'hanno fatta a fermare questo... è andato avanti lo stesso contro i media, però tutto il resto sì, l'hanno scoraggiato sul resto. Io credo che lui il suo fare sarà una accelerazione sul patto dei 7 anni dell'anticristo, cioè questo che lui sta combinando adesso. Cioè, bene e male, cioè spostare l'ambasciata a Gerusalemme è in bene, e quindi questo qui obbligherà gli islamici a fare il patto, perché altrimenti dicono qui fra poco abbiamo perso tutto, no? Particolarmente ora che la Russia di Putin, che praticamente è Russia Magog, è finalmente in posizione, avendo preso controllo, molto controllo in Siria, quindi il posto della Russia, dell'America, nel Medio Oriente un po', la Russia è finalmente in posizione di avere una voce in capitolo per posizionare il suo Gog, che sappiamo della profezia diventerà l'anticristo. Non so se sono chiaro.
Sì, sì, sì.
La Russia è finalmente in posizione di proporre un suo inviato che sarà accettato, perché palestinesi, il Libano, la Siria adesso, e l'Iran ed altri diranno: ok, la Russia si merita di mettere un rappresentante che faccia un patto di 7 anni. Anche la Turchia si è messa dalla parte della Russia, che quasi facevano la guerra. Va bene? Quando la Turchia ha buttato giù un aereo da guerra russo, quasi la Russia si è offesa molto. Però adesso la Turchia ha capito che il vento soffia di là, in Europa non la faranno unire, perché così, e allora si è volta verso la Russia. La Turchia è ancora nella NATO, il paese più importante della NATO, in Medio Oriente. Quindi Trump aveva promesso di chiudere tutte le guerre e di pensare solamente agli interessi del popolo americano e non al socialismo globalizzato, capito, che lavoravano a concretare la cricca, cioè la cricca di Bush, Clinton, Obama, Merkel, Unione Europea, insieme all'Islam moderato, le banche internazionali, i media, cioè tutto il gruppo, cioè della nuovo ordine mondiale versione America e Occidente. Io ho sempre detto che il nuovo ordine mondiale occidentale è sicuramente destinato a fallire, e insisto su quello. Perché? Perché non sarà quello che viene, che prenderà controllo nel mondo, non sarà un nuovo ordine mondiale, ma sarà una nuova dittatura mondiale, quella profetizzata dalla bestia, l'anticristo, che con il potere del dragone, diavolo, questa bestia sta per salire dal mare. Cos'è il mare? I popoli, dove lo dice? Apocalisse 17:15 dice: le acque sono i popoli, le lingue, le culture, le nazioni. Quindi Apocalisse 13 dice che lui viene dal mare. Cosa vuol dire? Vuol dire l'anticristo viene dai popoli, come Hitler fu eletto dal partito nazista, Mussolini dal popolo fascista, va bene? Lenin e Stalin dal popolo comunista, tutta gente che viene dal mare. Il diavolo adesso controlla il mare, cioè il mare rappresentano i popoli. Apocalisse 17:15. Dammi un paio di scritture. 1 Giovanni 2:18 e Apocalisse 13.
1 Giovanni 2:18. Figlioli, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire.
Ok, quindi questa non è una sparata alla nostra radio. No, no, questo qui è biblico. Quindi, va bene, cercate di discernere tra le barzellette di fratello Giuseppe e la verità biblica, le profezie. Io mi piace ridere e scherzare. Però sì, attenzione, sì, che sì, quando sì, diamo profezie, lì dovete prestare attenzione, scriverli, pezzo di carta, un blocchetto, penna, e perché sennò quando andate a predicare state predicando agli uccelli sugli alberi. Se non avete le scritture e i riferimenti biblici, non siete buoni profeti, non siete di profitto. Cosa approfittate se non avete le scritture? Scrivere le scritture, cosa importante, una paginetta dietro la copertina della Bibbia, riferirsi quando stai evangelizzando e dici: aspetta che guarda cosa dice qua, d'accordo? Poi andiamo a Apocalisse 13, dimmi.
Sì. Quindi dicevi prima che Putin sembra a fare le cose nel modo giusto, lui fa il bene mentre l'America fa il male, però è lo stesso, qui dice in 1 Giovanni 2, l'anticristo deve venire, anche se le cose nel mondo migliorano e tutti finalmente si svegliano e vogliono solo la pace, e quello sarà solo la pace prima della tribolazione, della grande tempesta che l'anticristo porterà, l'anticristo deve venire.
Esatto. Primo Tessalonicesi 5:3 dice: quando diranno pace e sicurezza, improvvisamente viene la distruzione. Quando diranno 7 anni di pace, immediatamente, non al rompere il patto dopo 3 anni e mezzo, no, subito, subito al primo, io dico primo mese, probabilmente al primo mese dopo i 7 anni, al primo mese o due scoppierà una guerra enorme. Come lo sappiamo, Anticristo sale, Daniele 11, 21, al 22, 23 già c'è guerra. 22, 23 c'è guerra. Al 31 usiamo Daniele 11, ok? Quindi al verso 22-23 guerra, al verso 31 c'è la rottura del patto, le tre anni e mezzo, quindi i primi tre anni e mezzo ci sono guerre. Io ne ho contate tre di guerre. Beh, abbiamo già studiato questo.
Sì, sì.
Allora, Apocalisse 13, 1 a 4.
Apocalisse 13, 1
sì,
a 4.
Sì, leggi degli stralci in base al tema di cui stiamo parlando.
Poi vidi salire dal mare una bestia. La bestia che io vidi, il dragone, le diede la sua potenza. Il suo trono è una grande autorità.
Chi è il dragone? Il diavolo. Forza, sì. Ragazzi. Uè, siamo una chiesa sveglia qua, no?
Sì.
Allora, qui c'è una bestia e il dragone. Attenzione. Due esseri. Non so qual è peggio. Andiamo avanti. Tre.
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Cosa dice qua? Tutta la terra. Perché? Perché qui siamo alla fine della tribolazione, che quando lui ha vinto le guerre, e la terra dice, uè, questo qua ha vinto tutte le guerre, a questo punto tanto vale prendere il suo marchio e seguirlo, gli dice la terra, avanti.
4. E adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia,
capito,
dicendo...
Capito, dice, adorarono il dragone perché aveva dato potere alla bestia. Quindi in funzione del potere, cioè della saggezza politica, adesso Putin sta dimostrando, sarà uno così l'anticristo, saggio, saggissimo, intelligente, di bella presenza, tipo un Hitler, un Mussolini, uno Stalin, bella presenza politica, magari brutto come la notte, però bella presenza politica, il mondo dirà, però ragiona bene questo. Secondo me eliminerà le banche, eliminerà tutti i debiti e farà come in Egitto. Cosa fece il faraone con Giuseppe in Egitto? Dice, non abbiamo soldi per mangiare. E allora gli ha detto, senti, diventate schiavi di faraone e vi do il cibo. Quindi l'anticristo imparerà da quello. Io lo può solo copiare l'anticristo. Dirà, ah no, voi siete indebitati con le banche, voi Ruanda, Uganda, Congo, Zaire, eccetera, voi nazioni Sud America, nazioni Asia, indebitati fino al collo. Oggi nel mondo il 99% delle nazioni sono indebitate, 99% sono indebitati, e la maggioranza irrimediabilmente non possono pagare. Questo era lo scopo, gli prestavano più di quello che potevano ripagare, e così che si sono comprati degli schiavi, ora dominano il mondo. L'anticristo secondo me dirà, vi perdoniamo i debiti, basta che ricevete un piccolo microchip e tutto è risolto, microchip che eviterà il lavaggio del denaro sporco, eviterà le corruzioni politiche, le bustarelle comunali, e dirà, oh. Uè, ragiona bene questo Hitler, Stalin, Mussolini, però, e tutto il mondo seguirà la bestia. Vai avanti, riprendi mezza linea.
4. E adoreranno il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adoreranno la bestia dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei?
Per questo dico che l'inizio di Apocalisse 13 si legge come la fine, e la fine si legge come l'inizio. Cioè, non sempre la Bibbia è cronologica. Perché se qui dice nessuno può combattere contro di lei, vuol dire che l'America è stata sgominata, bruciata, la Babilonia distrutta, attacco atomico, non c'è più niente. Chi può combattere? Beh, fino adesso c'era l'America che combatteva. E se dicono, se il mondo dirà nessuno può combattere, vuol dire che tutti hanno perso. Quindi qui siamo sotto Armageddon, a come la vedo io, poi ognuno interpreterà come vuole. Guarda, l'America oggi crede di poter spaventare i suoi avversari con i suoi muscoli, le sue portaerei, superiorità tecnologica militare contro la Russia, la Siria, la Corea del Nord. La illusa America è sedotta dalla propria superbia, dice il Signore. Guarda, è profetizzato di lei, Apocalisse 18, 7 e 8. Leggi degli stralci.
Apocalisse 18, 7 e 8. Poiché dice in cuor suo... Io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata.
Va bene, poi dice anche in un momento, cioè attacco atomico
è
sorpresa.
Proprio l'immagine dell'America questa.
Sì, della lussuria.
Io sono regina, io sono la migliore.
Sì, dice tutte le nazioni hanno commesso fornicazione con lei. Come fanno le nazioni a fornicare con chi? Guarda, che immagine dell'America. I fratelli protestanti dicono: no, questo qui è il Papa, questo qui è la Chiesa Cattolica. Ma c'è stato un periodo che lo è stato. Adesso è così mal ridotta che la gente neanche vuole fornicare più con la... Cioè, è così. Questa è l'America, ragazzi. Tutte le nazioni fornicazione, cioè cos'è fornicazione? Adorazione, come una specie di rapporto sessuale, in un certo senso. Adorazione del materialismo, di Baal. Sono la sposa del diavolo invece che di Cristo. Le nazioni atee che hanno respinto Cristo sono state unite a nozze con Satana, le nazioni atee, con i loro, e adorano Satana, lo adorano con i loro aborti, con la loro omosessualità, con le loro perversioni, con le loro bustarelle, con le loro corruzioni, ingannando i popoli che li votano, che promettono tutto e danno niente. Fornicazione spirituale. L'America, già chiamata da Dio a dare il Vangelo al mondo, e c'è stato un periodo che ha fatto un ottimo lavoro. Io per tanti anni nel mondo ho evangelizzato con missionari tedeschi, inglesi, uno di qua, uno di là, americani, tanti. Adesso sono diventati pochini, però. Era chiamata a dare il Vangelo al mondo l'America, però si è sviata, ha dimenticato lezioni importanti anche dalla storia recente americana. Come Israele antica, l'America ha dimenticato che nonostante la sua preponderanza, superiorità bellica, ha perso contro nemici che erano 10.000 volte più deboli di lei, come in Vietnam, il quale l'ha vinta. Persino imparando, il Vietnam ha vinto l'America perché ha imparato da chi? Dai cristiani. Il Vietnam ha vinto l'America imparando dai cristiani. Che lo sa, che l'hanno capito, che non hanno capito, il diavolo lo sapeva, il diavolo l'ha capito di certo. Cioè, i primi cristiani dei primi secoli, con le loro tattiche vincenti, quali erano? Di attaccare, fuggire, rifugiarsi nelle catacombe.
Sì.
Va bene? Guarda, io c'ho qui, ho messo delle foto, non so se hai visto tu.
Ho visto,
foto di,
sì.
Qui c'è Brezhnev, Leonid Brezhnev, potente presidente o segretario di Stato lì, dell'URSS, della Russia. Qui c'è una foto con il generale vietnamita Vo Nguyen Giap, il generale Vietcong vietnamita che ha vinto l'America, fotografato con un sorriso di pubblicità, super felice, fotografato insieme al presidente russo Leonid Brezhnev. Sono andato a pescare una foto d'epoca qui, bianco e nero, ce l'hai?
Sì.
E a fianco lì c'è uno che sbuca da un tunnel, lo vedi?
Sì.
Uno
sì,
che sbuca, sì, da un tunnel, sulle mani cosa c'ha? Una specie di coperchio.
Mm-hmm.
Sì?
Sì.
Coperchio chiude il tunnel, giusto?
Sì, sì.
Questi erano i tunnel dell'esercito vietnamita attraverso i quali hanno vinto l'America.
Wow.
C'è la foto lì, tutti i tunnel?
Sì.
Vedi, qui c'è una foto che ti mostra, persino nel tunnel c'erano nascosti sottoterra persino i carri armati. Carri armati che facevano uscire di notte nelle boscaglie e poi tornavano nei tunnel, carri armati.
Mm-hmm.
Ecco, qui c'è una mappa, un documento storico che mostra soldati dappertutto, qui ci sono delle cuccette dove dormono, tutto sottoterra, tunnel, e persino carri armati, caspita, per giunta avevano fatto, collegato a un lago, vedi che c'è il lago qui, questo con la barca. Magari li metti sulla radio.
Andrew, lo puoi fare?
Sì, sì.
Andrea... Perfetto, grazie. Fratelli, scrivete e mandate qualche email per ringraziare Andrea che fa un lavoro eccezionale.
È vero,
anche Andrea sta cominciando adesso a rispondere pecorelle, ci aiuta a rispondere,
sì,
agli email.
Sì,
e
sì,
Andrea,
sì,
va a cercare le scritture.
Mi sta una mano adesso.
Andrea, sì, cerca nell'archivio,
sì,
e manda ai fratelli links, scritture. Grazie Andrea, Dio ti benedica.
Prego.
Abbiamo, sì, bisogno, sì, di... che ci aiuta a sollevare la torcia qui,
sì,
io ringrazio Gesù,
sì,
per i figli che ci ha dato, a me, mia moglie, la comunità qui sono una benedizione,
gloria a Dio.
Allora
mentre Andrew pubblica questa immagine sulla, sì, pagina radio, sentiamo, sì, un'altra canzone,
sì,
e poi voglio chiederti se possiamo parlare un po' della Siria, perché capiamo dalle
parlare
profezie
di, cosa?
Di Siria,
della Siria.
Perché capiamo dalle profezie la situazione del conflitto tra l'America e la Russia, lo abbiamo studiato nel passato, però dalla Siria non abbiamo mai menzionato cosa succede, quale sarà la fine della Siria, che poverina è nel mezzo tra l'America e la Russia, però cosa succede con la Siria secondo le profezie?
Cioè tu hai profezie bibliche sul mm-hmm. futuro della Siria.
Sì, sì,
infatti
sì.
Ragazzi, se voi comprate il Corriere della Sera, e lo leggevo sempre a Milano, sempre lì andavo, c'è questa piccola caffetteria, andavo lì, ordinavo il mio cappuccino e mi leggevo il Corriere della Sera. La mia abitudine, il Signore mi preparava a imparare a discernere le notizie, grazie Signore. E però il Corriere della Sera e altri giornali, tutti i media, leggi quello che è successo quando, Angelo? Ieri.
Perché?
Leggi il giornale, quello che è successo sì. ieri. Mica. Però noi possiamo leggere quello che avverrà domani, per esempio adesso la Siria.
Yeah, okay.
Che sta succedendo alla Siria? Lo possiamo capire dalla profezia. Mm-hmm. Che succederà domani alla Siria? Qual è il futuro di questa nazione? Le profezie ce lo dicono, se impariamo a discernere queste profezie.
Sì, giusto.
Però togliamoci le patate davanti agli occhi che religiose, i seminari, le teologie A, protestanti, teologia B, cattoliche, va bene, togliersi queste patate, va bene, e andare nella Bibbia. È meglio capire l'1% di una scrittura, però dalla scrittura, che capire il 99% di qualche seminario teologico fuori binario. Angela,
allora, ascoltiamo,
cantaci qualcosa.
Questa canzone, non so chi la canta, però parla proprio della guerra in Vietnam, che hai appena menzionato.
Come si chiama il titolo?
Yankee, tornatevene a casa.
Sì, l'ho ascoltato.
Lo stesso soggetto.
Sì, mi piace. E non siamo responsabili di ogni parola.
No.
È una canzone che non ho fatto io, quindi ci sarà qualche parola che non va con le profezie, che non va con, magari parla...
Non è proprio un messaggio cristiano.
A favore di un partito politico e di quell'altro.
Sì.
Insomma, dovete avere pazienza, cerchiamo di capirci. I film che vi suggeriamo, le canzoni che fate, non sono esattamente fatte da noi. Però noi le pubblichiamo perché nell'insieme crediamo che vale la pena. Angela, avanti.
Yankee, tornatevene a casa. E la canzone dice: la gioventù del mondo ha scelto la sua strada contro l'imperialismo per una nuova società. Brasile, San Domingo, America Latina, se giri per le strade, senti gridar così: Yankee, Yankee, tornatevene a casa, levatevi di qui. I falchi americani con bombe e chewing gum volevano piegare la terra del Vietnam, ma il vecchio zio Sam dovrà partire di qui, è troppo forte il vento che viene da Quang Tri. Nel Vietnam, in Cambogia, nel Laos, in Indocina, gli americani sentono che la fine è vicina. La gioventù del mondo ha scelto la sua strada e fino alla vittoria è al fianco del Vietnam. Yankee, Yankee, tornatevene a casa.
Brasile, San Domingo, America Latina, se giri per le strade senti gridar così: Yankee, 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 torna bene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Yankee, 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 torna bene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Americani con bombe e chewing gum volevano piegare la terra del Vietnam, ma il vecchio zio Sam dovrà partire di qui, è troppo forte il vento che viene da Quang Tri. Yankee, 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 tornate bene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Yankee, 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 in Cambogia, nel Laos, in Indocina, gli americani sentono che la fine è vicina. La gioventù del mondo ha scelto la sua strada e fino alla vittoria è al fianco del Vietnam. Yankee, 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 tornatevene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Yankee, 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 tornatevene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Yankee, 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 tornatevene a casa. Yankee, 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 tornatevene a casa. Yankee, 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 tornatevene.
Continuiamo, siamo rimasti sempre alla guerra in Siria. Vogliamo chiederti, Giuseppe, a parte il conflitto tra l'America e la Russia, quale sarà la fine della Siria? Cosa dicono le profezie? Nel tempo della fine cosa succede? Chi vincerà questa guerra?
Ok, allora, vediamo un po' cosa capiamo delle profezie, che le profezie sono abbastanza chiare.
Sì.
Hai messo le foto?
Andrew?
Sì, sì.
Senti, puoi mettere un'altra più sotto? Ci sono due foto, due mappe geografiche.
Okay.
E metti quella in grigio, quella di sinistra, dove dice Turkey, Iran, Libia, Sudan. Puoi mettere anche quella? Ti ringrazio. I fratelli poi fanno click refresh, come si dice in italiano non lo so, e la radio si rinfresca e appaiono le foto. Ricarica, no? Grazie, grazie. Si dice ricaricare. Ricaricate il fucile, insomma, ecco. Allora,
cosa dicono le profezie? Dicevi?
Allora, riguardo alla Siria, cos'è che succederà d'ora in avanti in Siria? Chi vincerà la guerra in Siria? Domanda. Allora, comincia, ci sono delle profezie in Esaia 17, Geremia 49, che ho guardato. Poi ne ho trovato un altro, Amos 1, questi tre capitoli. Ci parla del futuro della Siria. Vogliamo leggerle? Perché attualmente ci troviamo in un momento storico e l'avvenimento che succede adesso, cioè la Siria è un avversario di Israele da sempre, da millenni. Siria è sempre stata, tu vedi nel libro dei re, è sempre la Siria a scocciare Israele, nel libro delle cronache è lo stesso. Bene, io credo di poter dire che in base a questa profezia, oggi, in questi tempi, questi mesi, queste guerre, così, la Siria cessa di essere una nazione. Cioè la Siria non sarà più una nazione. Ancora la chiamano Siria, ma non è più la Siria. La Siria era quella che anche da quando Israele è stata fondata è sempre stata una spina nel fianco. Tutte le guerre che Israele ha combattuto dal 48 fino a oggi contro le nazioni arabe, la prima era sempre la Siria.
Mm-hmm.
Siria è sempre stata una... L'Egitto ha fatto la pace con Israele, adesso viene pagato dall'America per starsene buono l'Egitto e riceve un sacco di soldi dall'America. E si è stato tranquillo l'Egitto. Si è fatto comprare, tranquillo. Ed è dalla parte dell'America. Anche le profezie che parlano dell'Egitto al tempo della fine, l'Egitto non sarà dalla parte dell'Anticristo. Va bene, infatti se tu vedi Ezechiele 38, tra le nazioni che seguono l'Anticristo, l'Egitto non c'è.
Mm-hmm. E dicevi che la Siria cessa di esistere come nazione?
Sì, la Siria...
Come una punizione, perché è stata sempre contro Israele?
Anche quello. Cioè c'erano profezie che era sotto maledizione per il male fatto a Israele. Adesso in questo momento storicamente la Siria miete tutto il male che ha fatto Israele, infatti la Siria è un arlecchino di colori, i ribelli pro America, gli altri pro Russia, quegli altri pro Assad governo, quegli altri, poi c'è un altro gruppo pro Iran, poi c'è un altro c'è l'ISIS, l'Al-Qaeda, c'è praticamente un caos. Quindi non è, Assad, re di Siria, presidente siriano, re, non può fare niente anche se volesse. Quindi la Siria non è più una nazione.
Ha detto che
lo capiamo dalle profezie che non tornerà più insieme a essere unita.
Quando succederà la sua distruzione?
non è che sarà distrutta,
no.
Rimarrà così com'è, cioè rimarrà diciamo frantumata, e il potere sarà un po' in Iran, un po' in, ecco che ho dimenticato, la Turchia, c'è anche la Turchia, quindi la Turchia ha preso un pezzo, la zona del Kurdistan, l'Iran ha la sua presenza militare, che appunto Israele pochi giorni fa l'ha bombardata, e l'Iran ha promesso vendetta eterna eccetera contro Israele. Poi c'è la zona dove c'è l'influenza russa, e poi c'è la zona dove c'è l'influenza Assad, il re, e poi c'è la zona che c'è sotto controllo dei ribelli contro Assad. Insomma, la Turchia è diventata una specie di macchia di leopardo che nessuno può fare niente, tutto bilanciato. Quindi praticamente la Siria, guardando nello spirito, è stata neutralizzata da Israele, cioè non direttamente con le armi, no, anche se Israele ogni tanto la bombarda. Alcuni tempo fa, quando la Siria stava tentando di costruire un reattore nucleare, cioè una base nucleare, Israele l'ha bombardata, l'ha distrutto tanti anni fa. Cioè praticamente la Siria, le maledizioni profetate contro la Siria stanno cascando adesso sulla Siria. Mm-hmm. Infatti la Siria non seguirà l'anticristo, perché appunto sarà una zona la cui influenza sarà spezzettata dappertutto, indirettamente anche dall'America, perché ci sono delle zone che sono sotto controllo dei ribelli anti-Assad che sono pro-America, molto poco, però insomma è una specie di Libano. Il Libano è così, è tutto frammentato, c'è l'Iran, ci sono gli Hezbollah, ci sono i pro-iraniani, ci sono non so, i pro-siriani. Ci sono anche in Libano, ci sono anche molti cristiani, c'è anche dei gruppi pro Israele. Il Libano praticamente non ha una voce in capitolo, un po' come l'Italia in Europa. L'Italia non conta niente in Europa, dalla caduta dell'impero romano l'Italia non conta niente, va bene, è tutto frammentato, e Dio l'ha lasciato frammentato, e adesso il potere è passato prima alla Spagna, poi alla Francia, poi l'Inghilterra, poi la Germania, e adesso la Russia. Qual è le nazioni principali? Allora,
e dove nelle scritture parla della Siria?
Allora, ti ho detto prima Isaia 17, Geremia 49 e Amos 1.
Leggiamo?
Allora, sì, solamente la prima scrittura è Isaia 17.
Isaia 17, 1. Oracolo contro Damasco.
Damasco, la capitale di Siria.
Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città, e non sarà più che un ammasso di rovine.
Che un ammasso.
Che un ammasso di rovine.
Un mucchio. Quindi Damasco ancora non è così, però apparentemente diverrà così.
Questo quando? Non è successo nel passato? Non è stato ancora distrutto nel
non
passato?
Non così, no.
Non così?
No, fu controllata dai Romani, uh-huh. Era una delle province, diciamo, fiorenti di Roma. E poi durante i secoli, poi è diventata islamica, eccetera. No, Damasco no. Diventerà, infatti adesso Damasco è una grande città perfettamente funzionale, il centro del potere di Assad, è ancora il centro siriano, diventerà una massa di rovine, perché la Siria ha sempre scocciato Israele, d'accordo? Vai alla seconda profezia, la troviamo in Geremia 49 dal 23 al 27, stralci.
Geremia 49 23 al 27, riguardo a Damasco. Damasco diviene fiacca, si volta per fuggire, un tremito l'ha colta. Angoscia e dolori si sono impadroniti di lei come di donna che partorisce. Così i suoi giovani cadranno 26. Così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore degli eserciti. Io appiccherò il fuoco alle mura di Damasco ed esso divorerà i palazzi di Ben-Hadad.
Va bene, questa è la seconda profezia su quello che succederà in Siria. Vedremo, non so la data esatta, ma questo però posso dire, possiamo profetizzare, questo è quello che avverrà, è parola di Dio. Poi nel 780 avanti Cristo, il profeta Amos, quindi nell'ottavo secolo, e questo era un contemporaneo di più o meno di Isaia, anche lui ha profetizzato nell'ottavo secolo, Vediamo i versi dal 4 al 5. Amos 1, 4 e 5.
Amos 1, 4 a 5. Io manderò nella casa di Hazael un fuoco che divorerà i palazzi di Ben-Hadad. Spezzerò le sbarre di Damasco. Sterminerò ogni abitante da Bicat Aven a colui che tiene lo scettro da Bet Eden. Il popolo di Siria andrà in esilio a Kir, dice il Signore.
Ok, queste profezie sono miste a cose che già sono avvenute, perché Damasco, sappiamo, venne invaso dalla Siria, poi da Babilonia, furono mandati esuli, eccetera. Quindi qui le profezie non sono nettamente separate in cronologia, capito? Però andrà di male in peggio, va bene? Andrà di male in peggio. Ora, io credo che stiamo assistendo all'adempimento, un grande momento storico, delle profezie che Dio diede nell'ottavo e nel quinto secolo avanti Cristo riguardo Damasco in Siria, che sono appunto le profezie che abbiamo letto. Ce ne sono altre, e chi vuole fare una ricerca. Quindi io posso dire questo: d'ora in poi la Siria cesserà di essere una grande nazione, ha già smesso, ormai è sotto l'influenza di tutti, America, Russia, specialmente Russia, Iran sta diventando sempre di più una potenza in Siria, tanto più che adesso Israele ha cominciato a bombardare l'Iran in Siria, che non vuole che l'Iran faccia base in Siria, perché quello che succede in Siria è quello che Israele ha sempre voluto. Per questo ha conquistato e ha mantenuto le alture sul Golan. Sarebbero quelle montagne che separano Israele nord e Siria del sud. Da quelle alture poi possono sparare direttamente a Damasco. Va bene, chi controlla quelle alture controlla la Siria o Israele. E Israele, sotto la benedizione di Dio, se le ha accaparrate. È quello che gli islamici a tutti i costi fanno voce grossa, le vogliono indietro. Hanno tentato infatti di fatto delle manifestazioni, gli israeliani gli hanno sparato, hanno fatto un sacco di feriti, anche morti. Cioè con Israele non si scherza. In Israele non sono fessacchiotti come gli europei che fanno entrare gli islamici con la scusa del multiculturismo e poi gli islamici gli dicono cosa devono fare in Europa. Israele dice no, qua no. Anzi, i pochi immigrati che hanno li stanno rispedendo indietro. È giusto che sia così. Dio non è razzista, bianco, nero è uguale, però Dio è culturista, non è razzista ma è culturista, cioè Dio non gli importa mischiare le razze, però sì, gli interessa di non mischiare le culture, e questo non c'entra a che vedere con la razza. Tu puoi essere bianco, però cultura nazista di qua, cultura cristiana di là, Dio non le vuole mischiare. Invece i fessi, gli europei credono di mischiare le culture. Ovunque guardi, le culture non si possono mischiare. Guarda che cosa succede in Myanmar. Islamici e buddisti si stanno ammazzando. Due culture diverse. In India, islamici e indù e cristiani si ammazzano. Non i cristiani ammazzano nessuno, però vengono uccisi da indù. Guarda che succede nella cultura islamica degli sciiti e quell'altra dei sunni, si ammazzano come cani in Afghanistan, sì. In Iraq, bombe nelle altrui sinagoghe, moschee. Non puoi mischiare culture, non puoi mischiare nazismo e comunismo. Perché? Ma con tutti europei, sono europei, ma sono culture diverse. E solamente nelle bugie di Obama, di Matteo Renzi, nella mente tarata di Merkel e di questa gente che non capisce niente, che predicano il multiculturalismo. Non esiste, non puoi neanche mischiare un protestante con un cattolico, mi vuoi mischiare gli islamici? Mi vuoi mischiare gli omosessuali in una chiesa cristiana? Branco di pelandroni che non siete altro voi. Predicatori da strapazzo. Allora, però, li rispettiamo, d'accordo. Quindi, guarda, d'ora in poi la Siria cesserà di essere una grande nazione, cesserà di minacciare Israele come nazione, ma credo che verrà assorbita e passerà sotto il controllo delle nazioni circonvicine, a cominciare dalla Turchia, l'Iran e la Russia, come ho detto. L'America, niente, lei fa tutto fumo e niente arrosto, può solo bombardare, può solo mandare 100 missili, così che dimostra che razza di, posso dire prostituta? che razza di gentaglia sono lì con la Coca-Cola in mano. Non credo che l'America avrà influenza significativa sulla Siria, perché se così fosse la Siria diverrebbe sotto l'autorità di chi? Di Israele, perché è in combutta con l'America, no? Cosa impossibile in base alla profezia. Israele non può avere autorità sulla Siria. Perché? Perché sarà invasa dalle forze che stanziano in Siria. Un pochino saranno siriane, sì, ma a maggioranza saranno russe, iraniane e turche, come dice Ezechiele 38, leggelo. Va bene, quindi stiamo vivendo in un tempo storico eccezionale del tempo della fine. Proprio questa settimana passata abbiamo visto un balzo enorme in quella direzione. Vediamo chiaramente che le profezie di Ezechiele 38, da 1 a 6, cosa vediamo riguardo alla Siria? Quando vediamo Gog e Magog che invadono Israele, cosa vediamo in questa profezia Ezechiele 38
vediamo
riguardo alla Siria?
Vediamo tutte le nazioni, vediamo che tutti i paesi che seguono l'Anticristo.
No, vediamo che la Siria non c'è. Se tu guardi la lista delle nazioni che seguono l'Anticristo in Ezechiele 38, ci sono tutte le nazioni importanti, manca una nazione importantissima, infatti due nazioni importanti, Iraq e Siria. Perché? L'Egitto non c'è perché è pro-America, lo vediamo da Daniele capitolo 11, va bene? Ma la Siria e l'Iraq, la Siria che perseguitava Israele prima ancora che si parlasse della Turchia. Non si parla della Persia-Iran, sempre della Siria. La Siria è sempre stato storicamente il nemico numero uno di Israele. Come mai manca al seguito dell'Anticristo? Perché non c'è più Siria. Ecco perché manca. Quindi c'è la lista, c'è la Libia, l'Iran, la Turchia, l'Etiopia, che oggi si chiama Sudan, e la Siria è vistosamente assente dalla coalizione che segue l'Anticristo, perché la Siria sta cessando in questi giorni di essere nazione, non c'è più, non esisterà più la Siria. È nata una nuova nazione, Israele. La Siria è scomparsa, l'Iraq è scomparsa, scompariranno anche la Turchia, l'Iran, la Libia, l'Etiopia, Sudan, scompariranno tutte, rimarrà solo Israele.
Quando?
Nel millennio.
Dopo Armageddon. Sì.
Va bene?
Sì, va bene, grazie.
Alleluia, quindi potrei andare avanti, ma cosa dici?
No, va bene, ci possiamo fermare.
È abbastanza così o
quindi
andare avanti?
Il punto è che la Siria rimarrà molto male dopo questi conflitti e infatti il conflitto continuerà senza la Siria, tra l'America e la Russia, tra l'Anticristo e Israele.
Sì, è scomparso il Libano. Infatti c'erano profezie contro il Libano. Apri le porte, o Libano, affinché il fuoco ti divori, dicevano le profezie. Libano, apri le porte affinché il fuoco ti divori. E Libano è sparito, profezia adempita. Siria, abbiamo letto le profezie, sparita la Siria. Iraq, sparita. L'Egitto è fuori gioco. Va bene, quindi tutte nazioni che oggi non contano più niente. L'Egitto, diciamo, politicamente non conta niente, ormai ha il soldo, si è fatto corrompere dai soldi americani e si è abbandonato l'Islam ed segue l'America, va bene, dal punto di vista islamico. Angela, mi fermo qui allora?
Sì, grazie tanto per questo studio. Io volevo sapere di più, volevo capire questo, ti ho chiesto ieri se possiamo per favore chiaramente spiegare cosa succede nel mondo, cosa succederà con la Siria, con l'America, quindi ti ringrazio tanto.
Sì, infatti,
è molto interessante.
Proprio ieri sera mi sono messo a scrivere questo e a prendere gli appunti di questo messaggio.
Sì.
E proprio mentre i missili cadevano sulla Siria.
Ai.
Proprio concomitante.
Terrible.
Proprio assolutamente profetico. Grazie Signore, quello che sta succedendo adesso.
Sì.
Importante, fratelli, che non ci mettiamo le patate paraocchi sugli occhi. E che cerchiamo di capire che succede nel mondo in base ai giornali. I giornali non capiscono niente.
Sì, infatti.
I giornali capiscono solo quello che il direttore delle banche, non dico i direttori impiegati, i padroni pesce cani sanguisuga, gli dicono: "Wei, scrivi, sì, è successo questo e questo, interpretalo così." Infatti, se tu leggi i giornali di destra, fascisti, di destra, eccetera, e i giornali di sinistra, la stessa situazione te l'interpretano all'incontrario. Oh, bene, bombardata la Siria, oh, l'America, oh, America, dove sono le tue scarpe che voglio leccarle un po'? E poi leggi quegli altri quelli di sinistra, o l'America è guerra fondaia, l'America tiranna oppressore, eccetera. In questo caso hanno anche un po' di ragione. Quindi la stessa cosa la interpretano due avvocati in un tribunale, nel nome della Costituzione nazionale interpretano un evento tutto al contrario, le stesse leggi, tutto al contrario, due avvocati. Quindi, fratelli, non capirete niente se leggete solo i giornali. Capirete l'evento, ma cosa significa l'evento? L'America bombarda? Può interpretarlo, oh, meno male, è cattivo Assad. Oppure no, l'America sta facendo un crimine. Quindi qui ci vuole la Bibbia per capire queste cose. La profezia biblica. Angela, a te la parola.
Allora, facciamo una pausa, mettiamo un bel canto e dopo andiamo alle domande dai fratelli e le loro testimonianze.